Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Goblins 3, o meglio conosciuto come Goblins Quest 3.
Ma come al solito vi facciamo un paio di annunci, domande eccetera eccetera iniziali. Una cosa che vi diciamo, che è un po' di tempo che è attiva ma ve lo diciamo adesso perché abbiamo l'occasione, è che se ci ascoltate tramite Spotify adesso avete la possibilità di commentare le puntate. Praticamente possiamo mettere noi o una domanda a cui potete rispondere oppure un sondaggio che potete eseguire, e quindi andate a seguirci su Spotify, lo trovate cliccando sulle puntate, nella descrizione ci sarà subito sotto tutte le informazioni per poterci contattare, potete lasciarci un commento, consigliarci nuovi giochi e rispondere a tutte le domande che vi facciamo.
E come domanda del giorno, visto che questo è il terzo capitolo della saga di Goblins che abbiamo trattato finora nell'enciclopedia dei videogiochi, vi chiediamo qual è quello che avete preferito, se siete più affezionati al primo capitolo, al secondo oppure a questo di cui parleremo, e potete farlo appunto sui canali che abbiamo appena descritto.
E caliamoci nell'atmosfera dei Goblins con un po' di musica. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax. Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Goblins Quest 3, un gioco del 1993 sviluppato da Cocktail Vision e pubblicato da Sierra Online, ed è il terzo capitolo della saga di Goblins, un'avventura grafica, una serie di avventure grafiche a tema fantasy molto scanzonate, molto divertenti e colorite.
La Cocktail Vision ci ha abituato a tantissime avventure grafiche, a partire dai tre Goblins appunto 91, 92, 93, ma abbiamo anche Fascination, abbiamo i Once Upon a Time, che erano dei giochi che giocavamo tantissimo su Amiga, quello di Cappuccetto Rosso, Abracadabra. Ad esempio c'è anche Win The Prophecy, che è un altro gioco molto difficile che abbiamo giocato su Amiga, ma sono anche quelli dietro il primo gioco assoluto di Asterix del 1987, che era Asterix and the Magic Carpet, il tappeto magico, che è un gioco molto particolare perché è un'avventura grafica ma prima del movimento, quindi semplicemente tu vedi delle immagini immagini fisse e c'erano anche degli schemi platform, ma magari ne parleremo in un'altra occasione. Goblins 3 è un altro passo in avanti per questa serie, è il passo conclusivo, diciamo, di questa trilogia, anche se poi è stato fatto un Goblins 4 da però un'altra azienda in 3D che molti cercano di dimenticare perché ha ricevuto degli score molto bassi del 50% o sotto il 50%, e quindi insomma non viene tanto accostato ai capolavori della Cocktail.
E c'è da dire che con questo Goblins 3 le innovazioni fanno da padrone, perché già dal secondo capitolo, che aveva introdotto delle meccaniche nuove e di puzzle risolvibili con l'introduzione delle azioni a tempo, la cooperazione con le azioni contemporanee, in questo terzo capitolo abbiamo un'evoluzione ulteriore, nonostante la cosa curiosa già da subito che questo terzo capitolo, a differenza dei capitoli precedenti, ha un protagonista solo di base, e vediamo quindi che in Goblins 1 ci sono tre protagonisti, in Goblins 2 due, in Goblins 3 uno, quindi questa modifica, questa evoluzione, che però come vedremo aiuta il personaggio, perché ci saranno un sacco di cose che verranno in nostro aiuto, personaggi secondari che questa volta potremo usare, e anche dei puzzle molto molto particolari che rompono la quarta parete ancora di più dei titoli precedenti.
E questa caratteristica di avere un solo Goblins è sottolineata dal titolo, perché mentre Goblins 1 erano 3i, nel 2 c'erano 2i e nel 3 appunto c'è una i sola, come si dovrebbe scrivere, con questo protagonista Blount. E si vede anche lo stile dei puzzle che ci sono all'interno dei giochi. Mentre Goblins 1 era basato sui lavori che svolgevano i tre personaggi, quindi quello che raccoglieva gli oggetti li usava, il guerriero che picchiava le cose, il mago che faceva delle magie e non poteva fare nient'altro, ognuno interagiva in una maniera diversa, Goblins 2 invece, con la sinergia soprattutto con enigmi a tempo tra Fingus e Winkle, che sono un po' il gentile e il rissoso tra loro due, quindi qualcosina in più di personalità, in questo caso Blount è quello che utilizzerà la parola, infatti parla allo schermo rompendo la quarta parete in italiano, c'è la versione in cui è doppiato come alcuni dei personaggi, non tutti, ma saranno Blount, un'altra protagonista che verrà fuori un po' più avanti, mentre tutti quanti gli altri personaggi parlano in Grumblow. Questo l'ho trovato interessante perché dà molta libertà a costruire degli enigmi che non hanno soluzioni semplici, hanno soluzioni in cui c'è tanto pensiero laterale. L'ho trovata molto apprezzato e anche in un certo senso più adulto rispetto agli altri due giochi.
Soffermandosi un attimo sul doppiaggio che hai citato, per tutto questo dobbiamo ringraziare Sierra, perché come detto questo si chiama Goblins Quest 3, come era d'uso nei titoli della Sierra, perché ci sono sì le versioni dove, come i giochi precedenti, c'è la barra di testo dove leggiamo quello che viene detto, però la Sierra ha voluto introdurre, come ad esempio King's Quest, ci sarà una vignetta, una fototessera, uno zoom sulla faccia del protagonista che parlerà e ci spiegherà effettivamente quello che è stato detto. Inoltre questo Goblins 3, come detto, fa tesoro delle meccaniche di gioco dei primi due capitoli fondendole anche insieme, perché abbiamo anche in questo caso delle funzioni, degli enigmi a tempo dove dovremo controllare più personaggi, e anche qui i personaggi che useremo al di là di Blunt saranno monotematici, ovvero non avranno un set di azioni da fare ma ne avranno alcune ben specifiche, e quindi che ne limita la personalità come in Goblins 1, e vengono usati per la meccanica di Goblins 2. Quindi questo Goblins 3 espande ancora di più, è come se fosse una compilation, prende tutto quello che di buono c'è stato e lo espande ancora.
Il gioco è creato da due persone, soprattutto Pierre Gilhodes, probabilmente lo pronuncio male, che è creatore del gioco nonché grafico principale, che presterà la sua matita per questi tre titoli e anche per Woodruff, lo chiamiamo così, il titolo è molto più lungo ma sicuramente ci faremo una puntata in cui lo analizzeremo, ed è molto interessante, si è fatto aiutare ovviamente da altre persone, non l'hanno creato solo in due, però c'è tantissimo del suo stile che è goffo, chiamiamolo così, è molto fantasy, ma un fantasy particolare, strano, non so bene come definirlo, ma sicuramente non è infantile come stile, è uno stile molto puccioso e giocoso, ma allo stesso tempo ci sono dei personaggi anche abbastanza raccapriccianti, ma non fanno mai vera paura. Lo sapevi che sul nostro sito enciclopediadevideogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te.
Un altro elemento che questo Goblins introduce sono le cinematiche, come ad esempio l'inizio del gioco, proprio l'introduzione, dove vedremo Blunt dormire bellamente nella cabina di una nave, solo che vediamo dall'oblò, dalla finestra, che il capitano scappa perché questa nave in realtà sta volando ed è sotto attacco, c'è una pioggia di pietre e quindi vediamo tutto l'equipaggio che scappa, ma Blunt proprio non riesce a svegliarsi e quindi inizieremo l'avventura su questa nave senza equipaggio, che sta precipitando, e quindi come questo primo schema ci introduce i primi enigmi che sono molto semplici ma molto d'impatto, perché ad esempio ci faranno conoscere già la meccanica dei personaggi non giocanti, quelli che abbiamo citato poco fa. Infatti libereremo un pappagallo, il mozzo se vogliamo dire della nave, questo pappagallo Champ, un po' tonto, un po' goffo, che però ci dà una mano a prendere quello che ci serve per riuscire a fuggire da questa nave, e capiamo anche la trama scherzosa, il tema scherzoso che contraddistingue la saga di Goblins, perché noi per fuggire andremo su una scialuppa di salvataggio, gli metteremo un ombrello e ci lasceremo cadere. Quindi già qui l'assurdità dello spirito del gioco.
Ma come c'è finito Blount su quella nave? Sta andando a una riunione, sta andando a fare un'intervista, perché lui è un giornalista che ha un'intervista esclusiva con i due sovrani rivali dei regni vicini, ovvero il re Bod e la regina Xena, e in questo caso appunto è vittima di questo incidente, naufragio aereo, chiamiamolo così, con la tempesta di pietre. Interessante perché non c'è re Ongulafre, il re che c'era sia nel primo che nel secondo, ma qua si parla di regni vicini, quindi lui sta andando proprio da un'altra parte. E l'altra cosa interessante è il fatto che le cutscene, queste cinematiche, c'era anche in realtà l'introduzione degli altri giochi, però era solo lì, e tutte quelle che erano le transizioni tra una scena e l'altra, tra un capitolo e l'altro di questi 10 capitoli che compongono questo gioco, venivano fatti nei primi Goblins tramite un'immagine ferma e magari qualcosina di narrazione, mentre qua proprio c'è un microfilmato in cui vediamo Blount con l'ombrello che sta cadendo nella prossima zona. Questa prossima zona è molto interessante perché siamo già in mezzo a molti nemici, un po' mi ha ricordato quando in Goblins 2 entri all'interno del castello dei nemici con tutti gli orchi,
e siamo proprio di fronte al castello di Re Bod con tutto il suo esercito davanti. Vediamo una ragazza che è presa in ostaggio, e quindi Blount, subito da nobile cavaliere e buono eroe di questo gioco, decide subito di liberarla. C'è una prima differenza che notiamo dagli enigmi dei giochi precedenti, perché per farci largo attraverso tutti gli orchi, tutti i mostri, tutti i goblin malvagi, dovremmo fare più volte la stessa azione, ed è una cosa che non ricordo dagli altri giochi. Gli altri facevi un enigma particolare che era fine a se stesso, non c'era bisogno di ripetere l'azione. In questo caso qui invece, almeno per i primi passi, è necessario rifare la stessa cosa. Anche in questo caso qui però il gioco in un certo senso ti prende in giro, perché dopo averti fatto fare ad esempio eliminando i primi guerrieri con una mazza da golf, il terzo proviamo a fare la stessa cosa ma ci andrà male, infatti perderemo un bello sganassone, e quindi dovremo man mano ingegnarci sempre di più per liberarci la strada, per liberare questa donna.
Sì, è un modo per sottolineare il squadra che vince non si cambia. Proviamo questa tecnica, vediamo cosa succede, vediamo quella che è l'animazione, tanto non c'è la possibilità di fare game over in questo gioco, e poi cerchiamo l'alternativa, quindi useremo una moneta, ad esempio cercheremo di far picchiare uno all'altro, uno si impaurisce, tutta una serie di personaggi molto particolari e caratterizzati. Un'altra cosa, non sono soldati generici ma hanno tutti proprio il proprio nome, quindi c'è Maciste, c'è Ercole, c'è Kendo che è caratterizzato dalla spada, insomma sono tutti quanti particolari questi personaggi secondari. E poi in un angolino c'è il mago Furbalus, che sarà quello che andrà a rubare un oggetto, e noi riusciamo a liberare la ragazza che sarà Winona, ma proprio quando stiamo per andarla a parlare in realtà poi Furbalus prende questo oggetto e comincia a scappare inseguito da Winona, quindi non aveva bisogno di essere salvata in realtà, mentre noi dobbiamo dobbiamo essere salvati perché verrà proprio Rebod incazzatissimo a prenderci per il collo e a gettarci nelle segrete.
E nelle segrete veniamo aggrediti da un lupo e saremmo in realtà spacciati, perché lo schema successivo, la schermata successiva sarà completamente al buio. E qui mi ha ricordato un po' come succedeva anche su Zack McCracken negli labirinti: se non avevamo la torcia era completamente tutto al buio, e quindi qua avremo solo la nostra silhouette al buio, e spostando il mouse, il cursore in giro per lo schermo potremo interagire, perché comunque viene indicato cosa è cliccabile, cosa è selezionabile. Anche qui il gioco ci prende in giro perché sa di essere al buio, e quindi i primi passi che faremo fare a Blunt ci faranno sbattere la testa contro una tettoia, e quindi capiamo anche qui sempre la simpatia del gioco. Una volta accesa la luce, questo schema l'ho trovato estremamente, forse il più bello come tematica del gioco, perché è una segreta, una prigione, c'è anche la nostra tomba con scritto Blunt, quindi noi potenzialmente siamo stati dati per morti. Un tema molto scuro, cupo, perché ci sono scheletri, ci sono falci che ricordano la morte. In questo caso qui ci sarà un calderone dove noi dovremo catturare delle fiamme colorate, una fiamma rossa, una blu e una gialla, e in base a come metteremo queste fiamme all'interno del calderone cambierà proprio il colore del livello, sbloccando determinate cose. Ad esempio, se metteremo la luce gialla, ci sarà un pulsante giallo che prima era premuto nel muro, in questo caso qua scatterà fuori, potremo andare a interagire con quello. E inoltre potremo anche mescolare due colori alla volta, quindi non solo i tre colori primari, ma potremo avere anche il verde, il viola e l'arancione. In tutto questo per completare un po' come Pitagora Switch, un po' come Magic Machine, il nostro percorso, perché unendo tutte le luci, quindi tutti i colori insieme, genereremo una scarica che ci colpirà, ci faremo autocolpire da questa scarica, che come un defibrillatore ci farà svegliare, perché noi in realtà questo schema l'abbiamo giocato nel subconscio, quindi noi torniamo indietro e ci risvegliamo in una tana di conigli. Quindi è una cosa molto particolare, non siamo mai andati nelle segrete, ma in realtà siamo stati solo aggrediti da questo lupo e in qualche modo siamo stati salvati.
Sì, è interpretabile questa cosa, perché potrebbe essere che il lupo ci ha mangiato e siamo morti veramente, e in questo caso siamo resuscitati e chissà come. Ma comunque è molto interessante, perché quando ci svegliamo abbiamo una lettera da Winona che dice: caro sconosciuto, grazie di avermi spedito dal Rebod, eccetera eccetera, l'avete messo in collera. E quindi molto particolare, perché ti viene spiegato che Furbalus ha preso la chiave del labirinto di Foliandre, questo oggetto che aveva rubato prima, e bisogna andare avanti con la storia. Quindi Winona ci dà una mano, ci dice di bere questo estratto di gigante, quindi per diventare giganti, e cercare di recuperare questi oggetti e andare avanti con la storia. Interessante, perché appunto c'è questa protagonista, coprotagonista femminile, che non è una donna da salvare, ma anzi ci dà una mano subitissimo. La beviamo sia noi che il nostro amico Champ, che ci sta seguendo da un po', e facciamo tutto lo schema successivo, che ha a che fare il capitolo con il grande e il piccolo. Noi siamo giganti, vediamo il castello in miniatura, il drago che sta impazzando per il regno, che in realtà è piccolissimo rispetto a noi. E questo l'ho trovato molto buffo, perché ci sono questi personaggi piccolissimi, il re, la principessa, il cavaliere, che lo caliamo dentro la torre della principessa e si sbaciucchiano tra di loro, e pian piano riusciremo ad andare avanti. Cosa che mi ha fatto ridere più di tutti è che per cercare di catturare il drago è stata messa una trappola per topi gigantesca, che in realtà per noi è comunque grande, ma siamo noi anche giganti, ed è un altro modo, insomma, per andare a giocare sul grande e sul piccolo.
Un altro scherzo, un altro tiro mancino che ci fanno gli sviluppatori è che per risolvere questo enigma da giganti dobbiamo entrare nella città fortificata a fianco del castello, ma per farlo diventiamo in realtà lillipuziani, perché poi anche lì, spiegato molto buffamente, ci dicono che una volta bevuta la pozione per diventare giganti, per tornare normali prima si deve tornare piccolissimi, quindi questo effetto collaterale. E quindi siamo noi che entriamo in questa taverna, siamo minuscoli, sono tutti giganteschi, e qui ci faremo aiutare dai vari personaggi. Ritroveremo il capitano che ci aveva abbandonato sulla nave e che ci darà una mano, perché lo minacceremo, perché lui ci aveva lasciato a precipitare, e questo ci permetterà di far ricordare con una pozione al drago che lui in realtà era d'accordo con il re, e quindi diventerà anche il nostro amico. Ce ne dovrà, dice proprio, mi deve un favore adesso. Tornando nella città, un'altra cosa anche qui molto fantasy, molto assurda, è che il personaggio di una guerriera che sta in questa locanda ci permette di guardare il pomello della sua spada, che a quanto pare è magico. E qui abbiamo una schermata con degli enigmi nuovi che ho trovato molto surreale, quindi mi è piaciuto molto, perché lo schema diventa noi che guardiamo dentro la palla, dentro il pomello. Dentro il pomello c'è lo schema, quindi c'è Winona che sta cercando di recuperare questo amuleto dal dal mago, dal ladro, e però nello sfondo c'è il faccione di Blunt che sta guardando. È una piccola rottura della quarta parete all'interno però del gioco, quindi una cosa estremamente creativa.
E un'altra cosa che io ho apprezzato molto sono le citazioni ai giochi precedenti, perché ci sono dei ritratti di Fingus e di Winkle che salteranno fuori, anche dei goblin di Goblin 1. C'è una scritta di Ammoniac, è stato qui, was here, con Ammoniac che è appunto il cattivo di Goblins 2, e queste sono cose interessanti. Riusciremo con Winona ad un certo punto a creare praticamente delle dinamiti e pian piano distruggere la torre dove c'è il mago Furbalus, e queste dinamiti hanno una tecnica ancora più particolare. Il fatto che le dinamiti, a seconda di come le andiamo a creare, mettendo più polvere da sparo oppure usando un tubo più grande, più piccolo, accendendolo in una determinata maniera, avrà una potenza diversa, e quindi c'è di nuovo il ritorno di fare la stessa cosa con magari una virgola di differenza. Questo l'ho trovato molto interessante, perché ti dà la possibilità, insomma, di ancora usare il pensiero laterale. Ma quando raggiungeremo il mago per prendere la chiave, il mago ci spruzzerà addosso una polverina e ci trasformerà in farfalle, e quindi in questo caso Winona fallisce la missione, ritorneremo ad usare Blunt e andremo nella città per il prossimo capitolo. Questo capitolo è forse quello che a me è piaciuto di più, perché c'è questa città, insomma, da esplorare, e dobbiamo creare diverse pozioni con delle ricette che impareremo di volta in volta, ma viene anche introdotto il tema del bene e del male, del doppio. Come? Blunt è stato maledetto quando è stato mangiato dal lupo, e infatti cosa succederà? Ad un certo punto creeremo praticamente una luna piena all'interno di una lampada, e guardando questa luna piena Blunt si trasforma in un lupo mannaro. Un lupo mannaro che assomiglia un po' a Winkle di Goblins 2 e che interagirà con gli oggetti in una maniera totalmente diversa. Sarà molto più irriverente, si metterà a spaccare le cose, a minacciare ad esempio l'alchimista per farsi insegnare le ricette. L'ho trovato molto interessante, perché poi bisogna ritornare indietro e andare avanti, e questa cosa è particolare perché in una schermata saremmo il lupo mannaro, poi usciamo e siamo tornati Blunt perché c'è il sole ovviamente.
E il tema del doppio viene valorizzato ancora di più nell'enigma per creare le pozioni, come detto prima da Ace. Nella schermata infatti non avremo personaggi fisici, ma avremo le nostre mani, quindi le azioni in contemporanea saranno fatte dalla mano sinistra e dalla mano destra, interagibili, e in base alla mano, perché c'è la ricetta, le regole che vengono spiegate dall'alchimista, e che ad esempio la mano destra può afferrare gli oggetti e posizionarli, ma la mano sinistra è quella che deve azionare le macchine. È come se fosse una visuale in prima persona, e siamo noi che troviamo gli oggetti che abbiamo raccolto finora, che saranno sparsi nel laboratorio dell'alchimista, e man mano creeremo le varie pozioni. Una cosa che creeremo all'inizio però sarà un altro personaggio non giocante, perché creeremo un serpente, un piccolo serpentino di nome Fulbert, che sarà fondamentale per un sacco di altre azioni sempre in contemporanea. Quindi questo capitolo si focalizza particolarmente su questa meccanica, però in diverse modalità, e qui interagendo con i personaggi della città prenderemo gli ingredienti, andremo nel laboratorio, riprenderemo gli ingredienti in ordine per creare tutte queste pozioni, e alla fine, dopo aver ricreato tutte le pozioni della lista, l'ultima ci permetterà di farci spuntare le ali e continuare il nostro viaggio verso il castello.
Qui parte la zona più psichedelica, chiamiamola così, o comunque una delle zone psichedeliche, perché volando potremo spostarci all'interno di questo mondo in cui siamo sopra le nuvole, vediamo delle isole, insomma delle cime di montagne particolari. C'è il meteorologo di Rebod che ci darà una mano, il vecchietto col bastone che abbiamo già incontrato quando abbiamo fatto lo schema con Winona, e risolveremo un po' di problemi al gigante, a una rana, ad una capra, insomma personaggi un po' a caso sembrano, ma in realtà ha molto senso. Molto bello l'enigma della mongolfiera, che andremo a spostare sempre di più, e mettendo sempre più o meno zavorre sposteremo in diverse posizioni, mentre un'altra schermata particolare è quella con il difensore del regno, che è questo soldato che in realtà sta su una maca con l'elmo, e ogni tanto si mette a sparare con una catapulta che semplicemente aziona con un tasto quando vede una nave volante. Questa persona, questo guardiano, è particolare perché è anche una delle ambientazioni, ovvero andremo sulla sua faccia con una pulce per poter distrarlo di volta in volta. Quindi prima dobbiamo togliergli l'elmo e poi pian pianino dobbiamo andare a tirargli i peli dal naso, a farlo piangere, a raccogliere diverse cose in questo schema molto particolare, che ci permetterà poi di addirittura staccare la nostra ombra, come se fossimo Peter Pan, che ci darà una mano per liberarci ad un certo certo punto, perché veniamo catturati da questa persona particolarissima come zona, e in un certo senso ci porterà a una conclusione, o comunque a quello che è l'intento iniziale di Blount, ovvero ci porterà ad intervistare finalmente Xena.
Questa parte all'interno dei palazzi reali, perché scopriamo che in realtà è come se fossero anche qui l'idea dello yin yang, che siano collegati l'uno all'altro come se fossero lo specchio l'uno dell'altro, anche per una questione di quadrature. Inizieremo a intervistare la regina, che inizialmente sarà scorbutica verso di noi, perché tra l'altro ci sarà la luna piena, quindi saremo in nostra versione lupo, quindi dovremo prima comunque pensare alla questione sociale, quindi farci accettare nonostante ci siamo trasformati. E stessa cosa anche dall'altra parte, quando troveremo il passaggio segreto, anche qui grazie alla nostra ombra, per la parte del castello di Rebod, dove ci ritrasformeremo nella nostra versione umana. Anche qui dovremo farci ben volere prima di poter esplorare, poter prendere oggetti e poter continuare con la narrazione. Qui scopriamo quello che c'era anche scritto sul manuale di gioco, ovvero che questi due regni, che non hanno mai collaborato, sono così vicini ma così lontani, hanno una leggenda, hanno questo labirinto, questo enigma da risolvere, e qualsiasi dei due regni dovesse superare la prova, superare questo labirinto, avrà infinita ricchezza e fama in tutto il regno dei goblin. Solo che scopriamo che l'amuleto di Winona è la chiave per superare questo labirinto, perché lei si scopre essere la figlia del vecchio custode del labirinto, che siccome fino a quel momento nessuno ci aveva neanche più provato a farlo, era passato a miglior vita lasciando questa eredità. Riusciamo a riavere l'amuleto e a farci strada attraverso le varie parti della sala, delle sale reali. Citerei un'altra azione in contemporanea molto action rispetto agli altri enigmi anche dei giochi precedenti, perché grazie a Fulbert il serpente dovremmo agitare dei candelabri appesi al soffitto e dovremmo lanciarci al momento giusto per fare un po' come i film di pirati, quindi ondeggiare e arrivare dall'altra parte. L'ho trovata molto particolare perché non erano così movimentati i giochi precedenti, quindi un mix un po' più action, un po' più sociale e comunque gli enigmi particolari, e arriviamo poi all'enigma, al labirinto, dove qua si scatena proprio lo psichedelico, e quindi penso che i programmatori abbiano anche utilizzato delle fonti esterne, delle sostanze esterne, perché veramente uno schema così non l'avevo mai visto.
Cosa particolare è che la scena in cui entriamo in questo labirinto, c'è questo annunciatore che dice: ah, c'è il rappresentante del regno di Xena, e fa entrare Blount, che tranquillo e bel bello entra, ma poi esce da una porta sul retro, si trasforma in Blount Mannaro ed è il rappresentante per Rebod. Quindi in sostanza c'è un campione per ciascuno dei regni, ma è sempre lui che entra in questo mondo psichedelico particolarissimo, forse anche qua i miei preferiti come enigmi, molto difficili. C'è una scacchiera inizialmente, ma la maggior parte di questo primo capitolo lo passiamo a completare un libro bellissimo, perché c'è questo libro che sfogliamo pagina per pagina con personaggi con cui possiamo interagire. Ad esempio c'è un cavaliere che deve arrivare in un posto, ma il sentiero finisce su una pagina, quindi dobbiamo dargli la possibilità di disegnare il resto della pagina, e per farlo esploriamo questa scrivania, di nuovo un tema della scrivania come era su Goblins 2, dove ci sono dei numeri che andiamo a raccogliere, particolare perché verremo aiutati tra l'altro da sempre il nostro serpente. Questi numeri, bello che a un certo punto hai l'inventario con i numeri da 0 a 9, super interessante, super varia.
Tutto questo ci permetterà di avere tutti i pezzi per la nostra scacchiera, quindi il cavaliere, l'arciere, anche gli stessi numeri che ci avranno aiutato a creare le nostre pedine. Quindi noi avremo la pedina di Blount e di Blount Mannaro, che dovremo schierare sulla scacchiera per eliminare tutti i pezzi avversari, e dovremo farlo di nuovo usando le due mani, anche qui mano destra e mano sinistra, per effettuare le varie mosse e permettere ai vari pezzi, ad esempio l'arciere che sparerà in una determinata direzione, quindi anche qua il tema degli scacchi non è da sottovalutare, non basterà metterlo in un qualsiasi posto, quindi in base a dove verranno messi dovremo creare la strategia perfetta per lasciare il re in scacco matto, perché il re ovviamente potrà spostarsi usando abilmente i nostri pezzi e come si muovono. Lo metteremo alle strette con, come detto, uno scacco matto, lo batteremo e potremo accedere alla torre finale.
Questa torre finale è ancora più particolare perché è composta da altre due schermate, una che è divisa a metà e quindi c'è un Blount sotto e un Blount sopra allo specchio, e li utilizzeremo entrambi, insomma, per ad esempio giocare col tempo, perché abbiamo, che ne so, un uovo che facciamo diventare un pulcino che diventa poi un gallo, e lo spostiamo avanti e indietro nel tempo per fare determinate cose, lo passiamo tra uno specchio e l'altro anche, quindi super interessante come situazione. E l'altra schermata volta, che invece vedrà Blount dividersi letteralmente in due, quindi la parte mannara è a sé stante ed è uno schema in cui siamo zoomati piccolissimi, un altro labirinto pieno di scale, un po' alla Escher, anche se come è realistico, e cercheremo anche di esplorare il lago della visione, ad esempio, che è uno dei posti che ci sono qua dentro, recuperare delle lastre, andare in giro, il tutto per cercare di uscire da questo posto perché non è ancora la zona finale. Una cosa che a me ha fatto ridere tantissimo è proprio come entriamo in questo ultimo schema, perché c'è lo specchio della bellezza e lo specchio della bruttezza, quindi sotto e sopra nello schema a specchio, e specchio si dice in tutti e due i sensi, e dovremo utilizzare l'unguento recuperato per trasformare il Blount di sotto in Blount bello, e quindi sembra un po' Elvis Presley, mentre quello di sopra nel Blount brutto, e quindi con i capelli tutti arruffati, un occhio giallo e la bocca tutta sdentata. A questo punto entreremo contemporaneamente, Blount si riunirà un'altra volta e affronteremo lo schema finale.
Quest'ultima schermata a tema onirico ci vede fare la conoscenza con la divinità di questo mondo, che per sottolineare di nuovo la tematica del dualismo e dello yin yang, in questo caso qui non è completo, è diviso in due, infatti vediamo che ha mezzo viso umanoide e mezzo viso demoniaco e non riesce a trovare l'equilibrio. Insieme a lui ci sono due altre entità, una del bene, quindi vediamo Angelica, e una del male, quindi un demone, che hanno degli strumenti perché bisogna ricostruire la melodia del bene e del male per fare combaciare di nuovo tutte le cose, e qui dovremmo recuperare proprio gli spartiti delle due melodie che poi genereranno le note, quindi anche qui come succedeva in Goblins 2 dove c'era l'enigma dei musicisti, dovremmo catturare le note giuste, farle legare insieme per creare la melodia esatta e quindi riformare, riconciliare, ricreare la divinità del mondo.
E con un bel concerto finale dell'angelo e del demone che suoneranno insieme, ci sarà la fine del gioco. Uscirà Goblins News con l'articolo scritto dallo stesso Blount che dice: fate una cura di acqua di foliandre e la serenità entrerà nei vostri cuori per la vita. No, questa è la pubblicità ovviamente, ma parla del matrimonio del secolo. Infatti Xena e Bod si sposano e quindi finalmente ci sarà una pace tra i due regni. E come piccola chicca che viene messa all'interno di questo gioco, il fatto che viene rivelato che Blount è in realtà il figlio di Re Angulafre e nell'infanzia è stato rapito da un demone. Infatti questa è la citazione di quello che succede in Goblins 2 nel Principe Buffone. Blount è il Principe Buffone, e questa è un'altra cosa che è interessante, perché era stato rapito da un demone, si comportava anche in maniera molto strana e finalmente ha ritrovato l'equilibrio dopo un altro gioco, ed è una bellissima conclusione a una bellissima trilogia.
Ho apprezzato particolarmente il flashback che rivela la vera identità di Blount, perché lo vediamo lui che guarda verso l'orizzonte con questa nuvola, con questo nuvola di ricordo, dove ci vengono fatte vedere proprio le sezioni, l'intro di Goblins 2 e anche il finale con le sezioni più importanti del gioco, quindi senza dire una parola fanno vedere, ti fanno capire chi è alla fine il personaggio di Blount, e alla fine giustamente si sposa come detto con Winona, e vediamo anche tutti i vari personaggi, gli NPC, il mago, serpente, la pulce, tutti che hanno trovato la loro anima gemella, quindi un finale più vissero felici e contenti di così veramente non riesco a immaginarlo.
Questo era Goblins 3, Goblins Quest 3 come viene chiamato, ed è un gioco a cui io voglio personalmente dare 8 bod su 10. Bod è un personaggio che mi ricordo benissimo, la foto, l'immagine di lui che strozza Blount, me la ricordo benissimo perché c'era anche sulle riviste e mi ha attirato tantissimo, ma è un gioco che purtroppo non ho avuto la possibilità di giocare perché non girava sulla nostra Amiga e quindi noi ci siamo fermati un po' a Goblins 2, quindi gli diamo leggermente di meno per il valore affettivo, ma devo dire che è un'ottima evoluzione che conclude la trilogia. Bellissimo, mi è piaciuto molto. Il doppiaggio è bello e anche abbastanza, come si può dire, poco professionale, perché non è che sia proprio doppiato benissimo, ma è comunque carino da sentire, è molto sopra le righe come doppiaggio sicuramente. E una cosa che sottolineo che è sempre fantastica è la musica, musiche che sono stupende e che avrete sentito durante tutto quanto l'episodio. E tu, Yuga, cosa ne pensi?
Io a questo Goblins 3 ho deciso, come te, di dare 8 pozioni da gigante su 10. È un gran bel gioco che, come detto, sfrutta tutte le cose migliori dei primi due capitoli e riesce ancora di più a espandere le meccaniche. E forse però la cosa che ho apprezzato di più è proprio il tema, questa innovazione con non solo il personaggio protagonista ma i personaggi non giocanti, come un fantasy, come un gioco di ruolo, fatto di avere il personaggio che si trasforma, che prima è gigante, poi è piccolo e poi è lupo mannaro, ma anche lo stesso modo di sfruttare la prima persona, il fatto di usare le mani come personaggi tra virgolette, e lo schema dei colori, quella è di un'inventiva secondo me che non avevo mai visto fino a quel momento lì. Gli do un voto molto più basso di Goblins 2 perché gli avevo dato ben 9 e mezzo, ma appunto è dal punto di vista emotivo. Goblins 2 è un gioco che ho amato da sempre e Goblins 3 è altrettanto bello, se non di più graficamente, solo che se posso trovare una pulce, un meno, un neo in questo gioco, è forse, come accennato, la tediosità di alcune azioni che devi rifare tante volte. Solitamente nelle avventure grafiche basta che fai una volta, al limite le cose che ripeti più volte sono i dialoghi, parlando con lo stesso personaggio e varie linee di dialogo diverse. Il fatto di rifare tante volte le dinamiti a lanciare l'ho trovato in realtà poco intuitivo, perché talmente abituato a essere più vario di così, il rifare la stessa mossa tante volte l'ho trovata un po' tediosa. E anche alcuni altri enigmi, anche nel laboratorio per creare le pozioni, bisogna sempre fare lo stesso procedimento per arrivare fino a un certo punto e poi cambiare. Quindi se proprio devo trovargli qualcosa che non mi è piaciuto è proprio questo, e per quello gli giustifico il voto un po' più basso per un gioco che comunque è di grandissimo valore.
Con questo abbiamo chiuso la trilogia di Goblins 3. Molto probabilmente non affronteremo Goblins 4, ma chi lo sa, lo scoprirete solo nella prossima stagione, anche perché ogni tanto ci sta di parlare anche di videogiochi magari che non ci sono piaciuti. Fatecelo sapere ad esempio nei commenti che trovate adesso nuovi appunto su Spotify direttamente, oppure venitecelo a segnalare direttamente su Instagram sul nostro profilo @enciclopedia dei videogiochi, dove pubblichiamo estratti delle puntate, ragionamenti e varie sugli episodi che andiamo a fare, diverse stories facciamo anche con richieste insomma da parte vostra di trattare, di fare delle mini recensioni di giochi completamente a caso che ci dite voi, perché vogliamo sempre cercare di arricchire questa enciclopedia dei videogiochi che siamo in due a scriverla con tanti ospiti, ma soprattutto con tanti ascoltatori che ogni tanto prendono la mano o la cornetta o lo smartphone per mandarci un vocale.
E se volete riascoltarvi tutta la trilogia di Goblins dell'enciclopedia dei videogiochi, potete farlo accedendo al nostro archivio, che troverete il link in descrizione su Rebrandly, dove potete ordinarvi le puntate in maniera che siano di seguito, quindi potete fare il binge listening dei 3 episodi per farvi tutta l'esperienza e riascoltarvi la nostra esperienza di questa trilogia che ci è rimasta nel cuore.
Come sempre, enciclopedia dei videogiochi.it.
E anche per questo episodio è tutto. Noi, come al solito, ci riascoltiamo la prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Bam 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 b